What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did-we-just-hit-a-million-orders stage, Shopify's there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell. Wherever and whatever you're selling, Shopify's got you covered. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/try. Go to shopify.com/try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com/try.
Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app. Buy one, get one free on flavorful, fresh Tyson chicken during our full line sale. Then mix or match during our 99-cent sale and get Kraft mac and cheese, Campbell's soup, or Bar-S Franks for 99 cents each when you buy five or more, all with your card. Shop these deals at your local Kroger, less than 5 miles away. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
TRX incontra. TRX Radio, ciao Nicola, oggi sei qua con me perché è uscito la riedizione del tuo nuovo disco, Garbage, che è uscito un anno fa. Come mai innanzitutto far passare un anno per aggiungere dei brani e non magari creare un altro progetto tuo?
Allora, beh, intanto partiamo dal fatto che in quest'anno, cioè, non è passato un anno normale, è un anno pieno di imprevisti, di cose, di cambi di piani, eccetera. Io, tra l'altro, ero convinto di far uscire un altro progetto proprio, un altro album, però avevo anche il materiale per farlo, però ho deciso di fare così, primo perché avere la prospettiva di avere due dischi interi all'attivo e non poterli suonare mi frustrava troppo.
Perché a te piace suonare dal vivo? Non è tutti che piace.
È la prova del 9, secondo me. Nel senso, io ti posso fare schifo al cazzo come rapper, che ogni mio disco, ogni mia canzone, non ce n'è una che ti piaccia, ma io sono sicuro che se mi vieni a vedere dal vivo dici questo è forte. Questo per me vuol dire più di mille altre cose in campo artistico, perché sì, è vero che la soggettività è importante nella musica, ma la bravura di un performer è una cosa che puoi misurare con gli occhi e con la pancia.
Ma secondo te è davvero così importante poi riuscire nel live? Al di là del fatto che sia la prova del 9, su questo non ci piove.
Potrebbe essere, cioè, oddio, per questi tempi potrebbe essere una sorta di autoerotismo per colmare il proprio ego di artista, che lo troverei comunque giustissimo. Nel senso, magari al pubblico non frega neanche più tanto di valorizzare uno bravo dal vivo rispetto a uno non bravo. L'importante, certo, è che cantino e sono tutti contenti. Però è anche questo il lato, come dire, il lato oscuro dell'over democracy, nel senso che anche il pubblico adesso è parte delle canzoni, infatti le canta quasi più il pubblico del cantante.
Facendo un passo indietro a Garbage, al di là della nuova edizione che hai fatto uscire, dell'EP che è giunto, parte da un gioco di parole, no? Che è l'era della spazzatura, praticamente. Uh-huh. Come vedi tu questo mondo? Come vedi quest'era tu in Garbage e come hai pensato di evolverla poi con Evolution, che hai fatto uscire adesso?
Questa epoca la vedo come il neo medioevo, nel senso che è un medioevo digitale, un medio ego, come ha detto mio collega Inoki. Secondo me tra tipo 400-500 anni, quando studieranno questo periodo, si faranno delle grandi risate, ma proprio delle grandi risate della nostra stupidità e della nostra incoscienza. Però vabbè, lo so che era tristiscola,
no,
la
però...
discussione, però cioè è la verità. Questo periodo è molto 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 strano, perché ogni volta che c'è un cambiamento repentino nella società c'è quel, non so come dire, quell'arco di tempo di pionieristica, sì, se vuoi chiamarlo, dove è un campo libero, cioè come internet all'inizio, che c'era di tutto, come i bitcoin all'inizio, come qualsiasi cosa all'inizio, poi diventa enorme, specialmente quando entrano i soldi dentro, ci sono più regole, e quindi poi si toglie addirittura il principio di quello che era la roba in sé. perché internet era nato come libro, no matter what se è politicamente scorretto, invece adesso sembra quasi che internet sia censurato quasi più di prima, cioè nel senso, non so come dire, se sapevo che era così non ci sarei entrato, no? E Evolution è proprio la presa di coscienza del oh, io le cose ve le ho dette, io ci ho provato, non avete capito, non avete voluto capire, mo so cazzi vostri, adesso rappo, vi distruggo il culo di nuovo come facevo una volta, senza volervi dire niente, senza volervi dire niente, ma in realtà dico lo stesso qualcosa, però capito, lo faccio molto di più col linguaggio del rap, nel senso comunque ti sto spaccando il culo. Ed è nato Evolution, capito? Non so come dire, non avevo più voglia di dover fare quella roba lì, perché la trovo un po' ripetitiva nel mondo del rap, questo fatto di dover sempre affermarsi e confermare che io sono il migliore, io sono il migliore. Se lo fossi non dovresti dirlo in continuazione, per quanto mi riguarda, dovrebbero dirlo gli altri. Però, ecco, io la mano l'ho tesa, chi l'ha presa l'ha presa. Chi non l'ha presa adesso si prende Evolution, però Evolution è uno schiaffo, non è la mano tesa.
Ma invece c'è un'epoca, mi chiedo, in cui, cioè tu hai definito questo come neo-medioevo, c'è un'epoca in cui invece credi che avresti potuto vivere sereno, che ti sarebbe piaciuta, che non avresti vissuto con questa rabbia?
No, e queste cose no. Comunque no, perché comunque siamo schiavi delle nostre comodità e non sarebbe giusto parlare di queste cose dando per scontate tutte le comodità che abbiamo frutto di millenni di evoluzione. Ovviamente tu dici, se io fossi nato in Egitto non saprei che tra 10.000 anni inventano l'ascensore, quindi che cazzo me ne frega. No, però vabbè, a parte che avevano anche loro gli ascensori, quindi non gliene fregava niente. Però nel senso... ecco, se c'è un'epoca in cui mi sarebbe piaciuto vedere che cosa è successo, sì, è l'Egitto, ma non l'Egitto neo, diciamo, quello di Ramses II e tutta la civiltà che conosciamo, ma quello proprio antico, quando le piramidi sono state costruite, per esempio.
Okay.
Quello che non si sa ancora bene quando è la data. Però quello mi piacerebbe vedere, perché comunque ci sono stato. E io che non, cioè, poi al tempo meno che meno ero super una persona atea e razionalista, ma perché vengo da un contesto religioso abbastanza forte, che è comunque quello della provincia del Veneto, quindi senso andare in chiesa, cattolicesimo bello presente.
Ti è piaciuto, insomma, si vede che l'hai preso bene.
L'ho vissuto proprio bene. Quando mi sono trovato sotto le piramidi ho percepito un'energia enorme, ma proprio percepito fisicamente. Poi si è scoperto che sono costruite su dei punti magnetici molto importanti per la Terra, tutte le piramidi, non sono messe lì a caso. Però ecco, cioè io l'ho proprio sentita, l'ho avvertita quella forza, quell'energia che c'era lì. E mi piacerebbe vedere chi ha concepito una cosa del genere, perché sembrerebbe un lavoro di comunque, cioè te lo vedi davanti, non so come dire, quando stai sotto e tu guardi in cielo vedi praticamente un muro che congiunge il cielo alla terra, non vedi la piramide, vedi un muro che congiunge il sole alla terra. È una sensazione veramente assurda e cioè tutti dovrebbero vederlo almeno una volta nella vita. Se riuscivano a costruire una cosa così avanzata e poi sono comunque stati, non dico dimenticati, ma ci sono un sacco di cose che non sappiamo, ok? Ed è rimasto solo lo scheletro di quella cosa, non la vedo diversa tra 3-4.000 anni che trovano lo scheletro di un nostro grattacielo dell'Unicredit di Milano, capito?
Si chiedono,
e dicono
questi...
ma questi chi cazzo è? Capito? Cioè, se il tempo è ciclico, potrebbe succedere anche questo, capito?
Sì, assolutamente sì, assolutamente sì. Ma invece proviamo a passare verso anche quello che tu hai voluto comunicare, invece con questa nuova copertina, che è molto particolare. Io mi sono fatto uno strip su quello che poteva essere il significato. Tra l'altro tu sei partito dalla tela, giusto? Per poi arrivare alla versione digitale, è corretto?
No, siamo partiti da una foto, da una posa.
Ok.
Poi dalla foto abbiamo creato il dipinto in reale. Okay. E poi l'abbiamo rimesso in digitale, certo.
Ok, e qual è il significato del dipinto, della copertina, ma anche del retro della copertina, che è molto interessante, che hai fatto?
È una frustrazione nei confronti del mio io artistico, che in tutti questi anni, in tutti gli album differenti che ho fatto, ha sempre cercato un po' l'identità, questa cosa me l'aveva fatta notare di Chiele quando abbiamo fatto la cosa io e Manuel per Basement Cafe. Mi fa: tu sei uno che ha cercato sempre la sua identità nei dischi, ed è una cosa che ho molto apprezzato, perché era un'osservazione che non mi aveva fatto nessuno. Diciamo che adesso è come se si fosse reso conto quel Nitro, quel Nicola, che dopo aver cercato così tanto l'identità, forse è l'autoflagellazione e l'annullamento dell'ego, della propria identità, è la cosa che cercavo in realtà. Per quello c'ho la faccia scoperta. Come dire, mi annullo per essere più me di prima.
Ok, guarda, mi ero fatto questo strippo, me l'avevo scritto: per arrivare al successo devi perdere te stesso, mi ero scritto. Perché ho immaginato questa roba tipo dove tu non hai più gli occhi, non hai più le parti del volto, l'espressione, quindi questo continuo cambiamento che stai facendo ti porta poi a evolvere, a cambiare, a volte anche a perderti.
Non è neanche per arrivare al successo, perché ci sono tanti tipi di successo, specialmente oggi.
Sì.
Ci sono tanti tipi di successo, sì, veramente tanti. Non è neanche quello. Più che altro è per piacere a tutti. Devi perdere te stesso, devi perdere proprio la tua, cioè nel senso, non so come dire, le tue caratteristiche sono quelle che ti rendono simpatico a qualcuno, antipatico a qualcun altro, e se non ci fosse questo contrappeso non sarebbero caratteristiche.
Appunto, quando ci siamo visti prima, io ti dicevo del tuo passaggio da Vicenza a Milano, no? Non credi che Milano abbia un qualcosa sugli artisti? Che, cioè, chi viene a Milano in qualche modo viene molto probabilmente inglobato in un mondo e perde appunto questa, c'è questa perdita di identità.
Ma io penso che sia solo colpa della droga, poi il resto
no,
lo pensano gli altri.
Perché? Perché dici questo?
Perché comunque Milano è una città che rappresenta per molti l'evasione. E l'ha rappresentata anche per me per tanto tempo. Comunque avevo la mia vita a casa, dove tornavo, eccetera, ed ero con i miei genitori, eccetera. E poi avevo il mio ufficio, che era a Milano, dove vivevo con i miei coinquilini. E per me già questo, senza sostanze, senza niente, era un'evasione.
Sì.
Figurati,
sì.
Quando, cioè, la prima volta che tu vivi da solo, torni a casa ubriaco la sera e sai che non c'è nessuno a casa che ti fa la predica, il giorno dopo ti svegli ed è tutto come prima e non è successo niente, lì se non sei coscienzioso, se non sei bravo, rischi di fare un casino, capito?
Sì.
Io ho rischiato di fare casini molti, però alla fine ho la pellaccia più dura io sempre.
È bella così. Nel tuo disco, no? Nel tuo nuovo EP ci sono appunto delle cose, tra cui anche una che riguarda la droga e anche l'atteggiamento che tu hai nei confronti degli altri, no? In Ok Boomer, per esempio, a parte che ti chiedo cosa unisce te e Rosa, prima di tutto. Così te la butto lì e poi andiamo avanti.
Più cose di quanto voi possiate immaginare, in realtà. Io e lui siamo diventati amici parlando di videogame. A caso.
Bello.
In direct, perché ho scritto tipo una volta: c'è qualcuno che gioca con me a sto gioco che non si caga nessuno, Fallout. E lui mi fa: Fallout? No, io ci ho giocato una vita. E quindi siamo diventati amici per questa cosa. Poi lui era vicino a Taxi, che io già conoscevo. E vabbè, nel senso, io sono sempre stato giù con la weirdness nella musica. Mm-hmm. Nel senso, a livello di rap, cioè.
Sicuramente.
Io sono molto uno da pettinature strane, da outfit particolari. No? Quella roba di Missy Elliott e di Busta Rhymes, lui allo stesso modo mi ricordava un po' il fare di Tommy Cash, il fatto di voler scandalizzarti ma di darti un messaggio, che comunque è un messaggio figo, anche scandalizzarti, anche scioccare, è un messaggio molto figo. Poi l'ho beccato ed è, mi piace, perché è proprio come me su queste cose, cioè un cazzone, nel senso che è uno che è matto, nel senso, come io quando sono sul palco, come la gente ha l'immagine che si proietta di me che sia uno schizzato, in realtà poi lo non lo conosci, è un coccolone, cioè nel senso, certo, è un tipo a posto, molto serio pure quando si tratta del lavoro, e quando c'è ora di fare il coglione, tutta la serietà che ha messo nel suo essere professionale può sprigionarsi nel fare il coglione.
La libertà di scegliere.
Tempismo.
Bravo, bello tempismo. Sì, però guarda, è fondamentale, alla fine lo dicevi anche tu prima, cioè se tu non dai a tutti quello che sei davvero, rischi di essere tranquillamente uno di tanti altri.
Sì, certo, ma infatti lui è così. Cioè anche la gente mi chiede: oh, ma Rosa è così veramente? Sì che è così. Se no, come fai a recitare in quei panni? È difficile, eh?
Difficilissimo. O sei davvero bravo anche da quel punto di vista di lì?
Sì, però sei anche un po' sociopatico a quel punto.
Sì, direi di sì. Sempre in Ok Boomer, poi tra l'altro tu fai appunto la cosa della droga, di cui dici.
Sì, che... ovviamente quella roba è totalmente ironica, nel senso. Cioè,
non ne dubito. Però ascolta, spieghiamola, perché sennò non si capisce. Allora, tu dici esattamente. Mi chiedi da dove viene il mio talento, rispondo: le droghe.
Quando davo il 20% piacevo di più alle persone.
Esatto.
Nel senso che comunque sia, se dovessimo stare a quello che dice la gente su di me, su quelli che sono i miei migliori dischi, le mie migliori cose, dovrei rispondere esattamente questa cosa qui. Perché io quando ho fatto quei dischi mi drogavo, quando ho fatto quelle cose, quando davo il 20%, quando mi impegnavo molto di meno nella musica, piacevo di più.
Come l'hai affrontata questa cosa? Cioè, quale scelta hai fatto? Adesso
l'ho stigmatizzata, l'ho scritta, l'ho messa qui e adesso non mi fa più male.
Ok.
Però ho capito, cioè, questo in tutto ciò è mascherato come una frase per irritare chi ascolta, sì. Perché tu non vuoi sentire da un artista: da dove viene il mio talento? Dalle droghe. È la cosa più brutta che si possa dire in campo artistico. È proprio per triggerare chi ascolta, capito? In questo caso, se ascoltasse questa roba un boomer, se inizi con la prima frase così, cioè, capito? Ok, skippami, capito?
Sì. Ma invece quanto effettivamente ti danno di più o di meno le droghe nel momento in cui tu sei nel tuo processo creativo? Al di là del bello, brutto, utilissimo, inutilissimo, cioè effettivamente trovi un di più o un di meno tu nello scrivere poi?
No, non ci sono cose assolute di questa cosa, perché ci sono grandissimi talenti che si sono distrutti per colpa delle droghe, ci sono persone che riescono a gestire queste cose, a fare meglio. È soggettivissimo, ogni sostanza e ogni persona è diversa, e la reazione di una persona alla sostanza è diversa in base a tantissimi fattori. Quindi no, cioè, nel senso, non è una variabile assoluta. Non mi sento minimamente di consigliare sostanze a chiunque voglia fare arte, nel senso, sperimentate da soli a vostro rischio e pericolo quello che volete fare, ma il bisogno di eccedere e di evadere non deriva dal bisogno di fare arte, perché l'arte è già eccedere e evadere. È che anche facendo arte non riesci tu a eccedere e evadere, perché è un problema con te. Questo accettalo, mettilo in conto e poi fai quello che vuoi. Però capiamo cos'è cosa, capito?
A proposito di questo, in Animals tu dici che poi è dentro una tristezza mai vista, tu lo colleghi anche a un altro discorso, ma appunto mi chiedo: c'è qualcosa di Nitro che noi non abbiamo ancora visto, che tu non hai ancora, non sei ancora riuscito a dire, che invece...
Sì, sì, però non posso dirlo, devo dirlo nella musica.
Ci sta?
Sì, 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 ce ne sono di cose.
C'è stato un momento invece in cui tu hai pensato che Nicola avesse bisogno di Nitro per dire certe cose?
Nicola ha sempre bisogno di Nitro per dire certe cose. Non so come dire, è la mia veste che mi... Io sono come... cioè con... poi vabbè... ci sono linee parallele d'altre parti, oppure altri artisti preferiscono parlare, non so come dire, impostare un'immagine su iperreale per pensare, cioè, che aumenti un attimo la credibilità, come dire: più sei reale più sei credibile. Ma tu sei un artista e stai giocando con la testa, stai giocando con le emozioni, che non sono cose reali né tantomeno credibili a volte. Quindi è giusto che tu ti crei una maschera, anche perché anche la tua maschera di realtà è comunque una maschera. Ti stai solo mettendo un realismo in faccia. Io invece mi sto mettendo un quadro cubista, voglio che ognuno mi percepisca in maniera diversa, comunque sempre come dire, frastagliata, soggettiva, e soprattutto non voglio creare assenso, io voglio creare dissenso, io voglio mettere la domanda, voglio creare il casino, non sono qua a dirti come devi vivere, eccetera. Io sono qua a farti chiedere se stai vivendo in modo giusto.
Ok, quindi se ho capito bene, il tuo modo non è dire quello che, cioè, più che quello che credi al 100% cerchi di
a volte
scaturire.
Sono anche impulsivo e dico cose che credo o che penso in quel momento, che, cioè, nel senso, poi c'è anche da fare i conti su questo per gli artisti, che se dici qualcosa che già di sti tempi diciamo che va detta questa clausola, se dici qualcosa poi quel qualcosa che dici potrebbe perseguitarti, nel senso che ci sono delle cose magari che io ho scritto 5 anni fa che adesso non penso più, però quando le canto, perché non mi sento incoerente? Perché 5 anni fa le pensavo e sti cazzi, ero un coglione, sì, probabilmente, almeno le mettevo nelle canzoni e non andavo a urlarle in faccia alla gente.
Ma guarda, c'è un artista che cos'è, una settimana fa ha scritto su Twitter la coerenza è una trappola inutile. Ci sono rimasto un attimo e ho detto: Sì, minchia, perché cioè, se uno no, cioè, se tu non accetti che una persona possa evolvere, tu questa roba la citi anche nella tua canzone a un certo punto. Il fatto che comunque il pubblico vuole che tu evolva, ma in realtà non vuole che tu evolva, ma che rimanga sempre nello stesso schifo, no?
Ah, certo.
Non lo so, tu sei riuscito a fare lo step dopo per cui riesci a uscirne da questa roba, dalla pressione delle persone? Non lo so, magari non guardi più i commenti, tu lo dici?
Sì, sì, anche... io non li guardo. Non li guardo perché non capisco. Cioè, comunque sto perdendo del tempo, innanzitutto. Cioè, sto perdendo del tempo nel senso che io poi, vabbè, ho impostato, ho educato la mia community di Instagram al fatto che, nel senso, se mi scrivi una cosa intelligente può darsi molto probabile anche che ti rispondo in privato. Comunque in privato, se tu vedessi, io potrei pubblicare un libro di come la gente mi scrive in pubblico sotto i commenti e di come poi mi scrive in privato. Gli stessi che mi fanno l'esame di coerenza a me.
Sì.
Però, capito? Io ho impostato, cioè, ho fatto capire questa cosa e...
Ohio, ready for some quick mental health facts? Let's go. Nearly 2 million Ohioans live with a mental health condition. In the U.S., more than 50% of people will be diagnosed with a mental illness in their lifetime. Depression is a leading cause of disability worldwide. So why are some of us still stigmatizing people living with a mental health condition when we know all of this? Let's listen to the facts and beat the stigma. Ohio, challenge what you know about mental health at beatthestigma.org.
Fortunatamente riesco a avere anche dei discorsi costruttivi con le persone che mi ascoltano, però i commenti non li guardo perché lì sei tu che urli in una classe e vuoi che tutti ridano. Davvero, quando cominci a metterti in questo business al 100% e adesso che comunque i dischi vengono sfornati più frequentemente di prima, capisci che davvero, davvero, se tu vuoi lavorare e stare bene con la testa e il telefono, lo dovresti seppellire proprio. Dovresti avere uno che al posto tuo fa le cose e tu dovresti vivere la tua vita e scriverla nelle canzoni. Perché no, ma è anche figo, poi capito, è figo anche questa cosa qua che, cioè, tipo anche io, capito, le reazioni principali al mio disco Garbage e poi su Animals gli ho risposto a tutto, capito, praticamente.
Okay.
Quindi vuol dire che anche io, insomma, ho visto le cose, ho guardato.
Sì, magari anche quella cosa che ti dà la forza per poi, sai, no, il mercato.
Per carità,
quando c'è,
per carità,
il...
però non c'è, non so come dire, la musica non può ridursi a uno scambio di critiche tra il pubblico e l'artista che si rivolgono a vicenda, capito?
Certo.
Cioè, non può, cioè, va bene, cioè, io lo faccio in maniera scherzosa, capito? Per far notare quanto certi comportamenti poi con il tempo risultino stupidi, no? Però ecco, non è una cosa da prendere troppo seriamente.
Ma allora,
anche perché, boh, non lo so, io che mi ritengo, cioè, una delle persone in Italia che ne sa più di hip hop, ma per forza, perché lo faccio da più della metà della mia vita, ho studiato qualsiasi cosa, sono stato nelle robe che studiano gli altri, a differenza da altri, io c'ero, ero lì, capito? Mi ritengo una delle persone che ne sa più di hip hop in Italia. Perché io non do mai su un disco nuovo che esce una mia opinione? Non è perché so che magari tra 3 anni quel disco che mi ha fatto cagare mi farà impazzire, perché sai, i dischi che ho rivalutato, che ho detto minchia, ma pensa che coglione, non mi piaceva sta roba. Quando ero piccolo non mi piacevano gli Outkast perché erano troppo pop, gli Outkast, tornerei indietro e mi tirerei uno schiaffo, capito? Però per fortuna non avevo lo spazio per poter dire a tutti quanto non mi piacesse il disco degli Outkast.
Sì, forse era una fortuna, forse no di poi.
Capito, così non ho fatto la figura di merda.
Sì.
Però, capito. E adesso c'è, cioè, tipo Andre 3000, penso che sia insieme a Kendrick Lamar uno dei miei rapper preferiti della storia di sempre,
è
capito?
Come quando fai a botte col tipo poi diventate super amici.
Oppure, prima volta che ho ascoltato Busta Rhymes, che ero in casa da solo, che è diventato il mio rapper preferito.
Ti ricordi quella?
La prima reazione è stato: che cazzo urla questo? Era Everybody Rise, okay, del 98, dove lui dice tutte le città e poi urla fortissimo. Dicevo, che cazzo urla questo? È un disco rap, perché sta urlando? E lì mi ha fatto vedere comunque che potevi essere te a tuo modo, non è per forza un percorso stabilito da qualcun altro che devi seguire. Puoi fare una cosa totalmente strana, se colpisce anche una persona, magari quella persona poi convince quella di fianco, cioè, però devi essere cosciente tu di quello che fai, no? Nel senso, se tu dici io voglio solo fare le hit e fare un botto di soldi, sai già che tipo di robe devi fare. E non è che devi fare un genere, fai il genere che va in quel momento, fine, nel senso, perché cambia in continuazione. Se invece vuoi colpire per la tua, come dire, eccentricità, lì stai mirando a un altro tipo di percorso, secondo me. Stai proprio mirando a fare qualcosa di diverso e anche stai mettendo in conto che puoi ricevere delle gran bastonate all'inizio perché non vieni capito, e poi col tempo magari si rivaluteranno se sei stato bravo e lungimirante.
Sì. Ma e c'è qualcosa che... Hai mai pensato a questa cosa? Qual è la roba... Qual è la tua carota che ti fa prendere tutte queste bastonate?
La sensazione di portare quello che ho appena scritto su un palco.
Ok.
Cioè io chiudo gli occhi, sento quello che ho scritto. La gran parte delle volte sono cose proprio che io sento dentro, cioè proprio di me, della mia persona, che mi fanno stare male, che magari non ho il coraggio di dire quando non sono da solo con la penna. E quindi per me è come confessarmi, no? È come dire, cioè, non so come dire, che vergogna posso provare per qualcosa che ho il coraggio di urlare davanti a tutti? È per questo? Questa è la mia carota più grande. Il fatto che le cose che mi turbano, tipo quella che abbiamo detto prima, della cosa delle droghe, eccetera, poi diventano cose che la gente sorride mentre canta. Ed è questa la forza della musica, proprio la più grande forza, soprattutto del rap.
È il tuo scopo che non ti fa stancare alla fine, no?
Sì.
Cioè quello che ti fa dire, ok, ho sempre qualcosa da dire, ho sempre qualcosa da voler comunicare a qualcuno.
Sono una persona fondamentalmente molto curiosa, quindi penso che avrò sempre qualcosa da dire perché ho sempre qualcosa da leggere, tutto qua.
È sempre qualcosa che scopri, che impari, che... Prima mi parlavi di Busta Rhymes e della canzone che t'ha preso e t'ha fatto appunto riflettere su cos'era poi il genere, eccetera, no? L'evoluzione della cosa. Ti ricordi invece la canzone che ti ha triggerato quando l'hai sentita per la prima volta e hai detto io voglio fare questa roba qua?
Sì, sì, l'ho già detto in un paio di interviste. Ah. It Ain't Going Out Like That dei Cypress Hill di Black Sunday del 92. Dopo 10 secondi c'erano quattro parolacce, io avevo 8 anni, ho detto... Fermi tutti, perché questo sta dicendo questa cosa su una canzone?
Come
perché
è possibile,
la risposta è stata: Nicola, perché è rap e perché si può.
Quanti ne avevi?
E voglio farlo anch'io. 8.
8. 8, via. Per me il rap è stato comunque la mia possibilità, anche solo ascoltandolo, di rivalsa, cioè di sentirmi in un mondo che invece... Cioè avere la percezione che ci fosse un mondo che io potevo capire, che mi poteva capire, quando invece attorno non c'era. Cioè tu come te la sei vissuto da ragazzino?
Beh,
questa cosa?
Esattamente così come dici tu, però siccome eravamo ancora all'inizio e di coglioni che si mettevano i pantaloni larghi e pensavano di spiegarti cos'è il rap, ce n'erano, anche se eravamo in pochi, c'era comunque questa diffidenza sempre di gruppo, cioè nel senso, a scuola eravamo in quattro con i pantaloni larghi eppure due e due si guardavano male perché secondo me tu sei un fake, cioè queste cose qua, bro.
Cioè, ma già dall'inizio.
No, no, ma aspetta. Però c'era questa cosa del dire, che ne so, cioè nel senso, anche se c'era il più, che al tempo si diceva ancora, che adesso vi sento un dinosauro a dire, se anche il più sucker di tutti veniva, che ne so, discriminato in quanto rapper,
sì,
a scuola, si faceva il gruppo. Cioè lì anche se avevi qualcuno che era contro di te, che ti stava sul cazzo, eccetera, se era discriminato in quanto parte di quello che era per noi la nostra cultura, lì si faceva team, capito?
Sì.
E questo magari oggi avremmo sicuramente molto più potere monetario noi rapper, se fosse così, oggi, per quanto mi riguarda.
Anche perché forse l'aggregazione era molto più forte prima riguardo alla musica, riguardo i gruppi, adesso forse si è persa anche un po'. Poi vabbè, il rap è diventato davvero mainstream, cioè una roba che potevamo sognare.
Certo, cioè una cosa si capisce quando è mainstream o meno da quando un ragazzino che a scuola se la fa è sfigato o se la fa è fortissimo. Fine, quello è quello che è mainstream o è underground al momento. Quando ho iniziato a fare il rap io era da sfigati, sono uscito da scuola che era da fighi, però anche per merito mio, fanculo.
Sì. Hai iniziato quindi a 8 anni o hai iniziato dopo tu?
Ho iniziato a scrivere a 6 anni raccontini, cazzatine, perché mi piaceva, ho iniziato così a leggere quando avevo 5 anni. Mi piacevano i racconti dell'orrore, leggevo una valanga di piccoli brividi, tipo li ho letti tutti. E quindi nel tempo libero scrivevo, perché tipo in negozio da mia madre, che lavorava tipo 12-13 ore al giorno, io non potevo stare a casa da solo, quindi ho vissuto in negozio da mia madre,
okay,
per 13-14 anni della mia vita, okay, abbondanti. Non avevamo i soldi per un computer bello, quindi avevo solo Windows 95, ci stava dentro solo Paint e Word. Paint facevo cagare, per disegnare non è mai stata proprio la cosa che faccio più schifo a fare di tutto nella vita.
Ok.
Scrivere mi veniva bene, cioè,
insomma,
l'immaginazione mi veniva bene, sì, i videogiochi non ci stavano lì dentro.
Mamma mia.
E quindi ho iniziato a scribacchiare, eccetera. Però, cioè, il rap ho iniziato a farlo tipo 12. Cioè, prima media, quanti anni hai?
11, 12? 11 forse? Perché sai che finisce a 14.
Penso che il primo testo l'ho scritto in prima media. La prima, vabbè, chiaro, era una canzoncina per sfottere un professore, capito? Però intanto cioè, ci mettevo le rime, le cose.
C'era il giusto obiettivo per farla, se lo scopo.
Poi, ho iniziato a fare freestyle perché quando ero piccolo io, e sempre qua, feel like a dinosaur, ma quando ero piccolo io, facevamo ancora gli scherzi telefonici, quelli col telefono di casa.
Non c'erano le schedine
ancora.
E io
ho iniziato a fare freestyle sfottendo la gente che chiamavamo al telefono. Cioè noi chiamavamo i nostri amici e io gli facevo freestyle contro, praticamente. Ma ti parlo, ero piccolo, Piero, proprio alle medie qua.
Sì.
E così mi hanno detto, minchia, ma cioè, tu riesci a fare questa cosa? Io, sì, non ci riescono tipo tutti, cioè nel senso a fare quattro rimette del ca... No, dovresti farlo sul serio. E da qui cosa nasce cosa.
Sì, sì.
Però il primo palco, la prima volta che sono salito su un palco avevo 13 anni. Però ho preso il microfono in mano, ho fatto freestyle, fatto una canzone scritta da me. Quindi sì.
Ti avrei chiesto quando hai capito che quella era la tua roba, ma l'hai capito subito, direi.
Subito. Sono sempre stato un bambino super appassionato, io ho una mania al mese, cioè tipo questo mese ho la mania dei...
Oddio quanto ti capisco.
Io ho la mania dei manga, questo sì. Mese, mi sono letto 15-20 manga.
Sì.
La settimana prossima ho la fissa dei puzzle, vado a comprare 10 puzzle e li faccio in una settimana. Ho la fissa dei Lego, compro 3 Lego e li faccio, capito?
Sì, sì.
Cioè sono uno che... Siccome si annoia fondamentalmente, mi stufo sempre di tutto, mi annoio tantissimo, la noia è proprio il mio più grande problema. Devo sempre trovare qualcosa di stimolante di nuovo, fondamentalmente motivi, perché sono un po' iperattivo. Però la musica è l'unica roba che non mi ha mai stufato, capito? Cioè, comunque ho
dici fatto... niente.
Cioè, è l'unica roba che anche quando ero stufo, perché sei stufo di farla a un certo punto, quando sono 15 ore che hai le orecchie gonfie in studio, però comunque dicevo, cazzo, è più importante la mia canzone della mia stanchezza, fanculo. No, è l'unica cosa, tutto il resto invece è più importante la mia noia, il mio divertimento, ciò che ne consegue, eccetera.
C'è un pezzo che invece in questa edizione del disco secondo te ti rappresenta particolarmente e che faresti sentire a qualcuno che non ti conosce per dire io sono così, se ti piaccio sono così?
No, perché ho veramente, cioè nel senso, chi ha visto la mia carriera dal 2013 a oggi ha visto svariati tipi di Nitro,
sì.
E ne ha visto anche gli aspetti diversi e non so come dire, io non riuscirei a rinunciare a tutto il resto per sì. Una forma sola, perché è un po' limitante. Se ti voglio dire quello che la gente avverte di me e quello che la gente pensa che io sono, ti dico Animals, perché è una roba che è in stile tipo Rotten e la gente mi conosce soprattutto per quello.
Sì.
O quello o Pleasantville, cioè io o mando a fanculo tutti o scrivo le cose bellissime.
Che sono le due cose poi per cui appunto la gente credo si sia innamorata poi della tua musica, no?
Sì, spero che sia stato anche questo contrasto, perché è anche su questo che ho basato molto della mia carriera, il fatto di riuscire a dire... Non è che sei stupido, non è che sei immaturo, non è, nella tua vita non sei così. Ci sono dei momenti in cui sei uno, dei momenti in cui sei l'altro. Ci sono i momenti di dolore, sono i momenti che ti regalano la consapevolezza maggiore riguardo al sistema universale che è intorno a te. Quindi quando sto male scrivo in maniera elevata, quando sto bene voglio spaccare il culo scrivo cazzate che fanno ridere, no? Che ti disgustano anche. Ma il discorso è... ci sono i momenti, siamo creature emozionali, cioè nel senso, non mi venire a chiedere se intendo davvero le cose cattive che ho detto nelle canzoni, no, quando sei arrabbiato non tireresti uno schiaffo al tuo migliore amico e tu faresti mai del male al tuo migliore amico, no, eppure in quel momento l'hai pensato, io prendo quel momento, perché quel momento è quello che ci rende umani, non so come dire, difettosi però con delle risorse inaspettate.
Inaspettati. Sì, bellissimo. E canzone preferita del disco invece?
Chica.
Chica?
Sì, la mia canzone preferita perché non sembra una mia canzone.
È vero.
Nel senso che tu andassi, cioè se io andassi da Nitro di 10 anni fa e dice sì, oh, senti, questo sei tu tra 12 anni, direbbe what? Non è vero. Forse gli farebbe anche cagare, ma non me ne frega un cazzo.
Chissà, infatti sarebbe orgoglioso Nitro di prima, al di là della canzone, al di là di Chica.
Sì, oltremodo, nel senso il Nitro di prima... Il Nitro di prima parlava con Salmo in macchina e diceva chissà quando mai io farò un disco d'oro. Nel 2013.
Ok.
Tipo, ok.
Ok.
Il Nitro di prima non si aspettava di fare il disco d'oro con un disco rap. Figurati un disco, cioè adesso è oro anche Danger, quindi nel senso se nessun compromesso, un disco fatto in un mese perché Sony ha sentito 3 singoli, ha detto oh, tu sei forte, vai, scrivi. Fatto in un mese quel disco lì. Oro, rap. Rap con la R maiuscola, zero compromessi, canzoni senza ritornello, chi se ne frega, solo voce, bam 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 bam, neanche anche poche pause addirittura. Più orgoglioso di così, cioè nel senso, comunque ho portato insieme anche anche per gran parte merito anche della mia crew e anche di Salmo, abbiamo portato comunque l'hardcore, se così vogliamo catalogare, sì, questo enorme contenitore, sì, ad essere una cosa mainstream, ma non mainstream in maniera schifosa, cioè Suicidal è disco di platino, cazzo, è un disco che è una roba oscena ed è disco di platino, quindi certo, assolutamente sì che sarei orgoglioso.
Qual è secondo te l'obiettivo più grande che hai raggiunto finora e qual è invece quello che vorresti raggiungere, qual è il prossimo grande obiettivo che vorresti raggiungere? Se ne hai
anche,
uno.
Anche questo è tutto soggettivo, nel senso, certo, certificazioni ne ho avute e ho visto anche come cambiano, nel senso nel 2016 con Spotify c'erano regole diverse, cioè tipo se adesso una canzone che c'è, cioè, che ne so, Rap Shit, ok, che è uscita nel 2020, sì, con i numeri che ha, se fosse uscita nel 2016 sarebbe tipo doppio platino, triplo platino, quindi anche quella è una roba soggettiva, il fatto di fare disco d'oro o meno.
Sì, ma guarda, non parlo di per forza di obiettivi,
no,
a livello
no,
di
no,
numeri,
ma ti sto facendo l'elenco uno per uno.
Ok.
Cioè, quindi certificazioni ne ho fatte. Se tu chiedi a mia madre, magari, qual è la soddisfazione più grande, vedere magari suo figlio cantare al 1° maggio. Per me è stato essere l'unico italiano ancora il primo ad andare a Colors. Capito? Cioè ci sono diversi come dire punti di punto d'arrivo secondo te?
Sì.
Chi lo sa? Nel senso non so quale potrebbe essere il prossimo obiettivo enorme da raggiungere nella mia vita. So che comunque non mi sto sentendo pieno, quindi qualcosa devo fare.
Qualcosa succederà.
Qualcosa devo achieve, non so come si dice,
sì,
in italiano.
Sì, sì, raggiungere.
Sì,
ok.
Però devo ottenere qualcosa, capito? Prima di. Cioè, se no sarei soddisfatto pienamente, potrei finire adesso la mia carriera. Ma sento che c'è ancora quel qualcosa che mi tiene sveglio la notte, che mi dà fastidio. E quindi vuol dire che c'è ancora qualcosa da fare.
I tuoi sono orgogliosi di te, della tua musica?
Eh?
Sono orgogliosi di te, i tuoi genitori, della
sì,
musica che fai?
Sì, a volte ne sono un po' spaventati perché non ho filtri, dico le cose senza filtri, ecco, anche parecchie cose che magari potrebbero far star male i miei genitori.
Sì.
Hanno voluto il figlio artista. Questi sono i cazzi che vengono di avere un figlio artista.
Oh no.
Nel senso, è giusto. È giusto e loro sanno che comunque sia nel momento in cui, come quando ho dei problemi seri nella vita, che solitamente li chiamo quando li ho già risolti, se sono nelle canzoni vuol dire che non ci sono già più nella vita, quindi lo sanno,
sei già riuscito ad affrontarli,
che non devono temere per me, ecco.
Bello Nitro, io ti chiedo l'ultima cosa.
Sì, sì.
Che è, qual è il tuo prossimo step adesso? Cosa dobbiamo aspettarci a te? Se possiamo aspettarci qualcosa?
No. Perfetto. Non possiamo aspettarci niente perché nel senso non mi sono mai sentito così attivo musicalmente. Infatti, cioè, è la prima volta che riesco a consegnare qualcosa addirittura con dei pezzi in più e da tenere da parte e so già cosa fare, cioè nella mia testa è già tutto programmato fino al 2023 almeno, quindi
una partita a scacchi, insomma.
Sì, devo essere veloce,
devo essere veloce, anche perché non ho più 19 anni e comunque sia non voglio reppare fino a 50, non voglio rompervi il cazzo fino a 50, me ne andrò via prima.
Perché tu lo senti il peso dell'età? Che
sì, sale? Sì, io lo sento parecchio.
Della mia età, giusto?
Io sono sempre stato il più piccolo, io sono, okay, sono, cioè, ero Nicolino, 19enne, quello okay, piccolo.
Okay.
Adesso sono senior.
Adesso
sono adulto.
8 anni tra un po'. Sì.
Sì, certo. Cioè, nel senso, devi anche capire che adesso è la media uscire, emergere a 19 anni. Mm-hmm. Io invece ero una mosca bianca. Prima di me c'è stato solo Enzi e Mondo Marcio che sono usciti con appena 18 anni.
Sì.
Capito? Sì. Solo loro, io ero il terzo, cioè, comunque ero un prototipo anche io di questa cosa, capito? Poi vedo certi ventenni che hanno la testa di un ottantenne e dico vabbè, non è un problema mio, capito? Posso anche averne 50, ma finché non sono così rincoglionito va tutto bene.
Va bene, grazie mille, è stato un piacere.
Figurati, grazie a voi, grazie a voi.
Bomba.
Avete ascoltato TRX Incontra.
Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app. Buy one, get one free on flavorful fresh Tyson chicken during our full line sale. Then mix or match during our 99 cent sale and get Kraft mac and cheese, Campbell's soup, or Bar S Franks for 99 cents each when you buy five or more, all with your card. Shop these deals at your local Kroger, less than 5 miles away. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.